Quanto tempo? Perfetto, allora buongiorno a tutti, sono appunto Alessandro Natalini, sono le componenti della Civit, ho molto piacere di essere stato invitato qui anche perché è un'occasione per poter parlare, per poter ragionare su delle cose che anche a noi ci lasciano spesso atterriti di fronte al compito di dover cercare di governare alcuni processi molto complessi, molto articolati ed in un contesto che appunto la crisi ha modellato secondo alcune peculiarità, direi. Io cercherò di quindi fare un ragionamento che si muoverà su un piano abbastanza generale, cioè poi volentieri eventualmente nel dibattito entrerò più nel merito di singoli strumenti, decisioni anche della Civit non condiviso, cioè non mi voglio sottrarre rispetto a cose più nel dettaglio, però ho cercato di cogliere quella che era la traccia che ci è stata assegnata in questo tipo di intervento, cioè quella di vedere rispetto al percorso generato di questa attuazione della performance, specialmente a livello delle autonomie, come ha inciso la crisi, quali derive sta prendendo la situazione, quali problemi e quali prospettive. Io mi avvierei da un ragionamento di carattere generale basato sulla vastissima letteratura che in questo periodo sta attraversando il mondo su questo impatto della crisi sulle amministrazioni pubbliche. I rimedi, dicono tutti gli studiosi che osservano i casi di tutti i paesi, non solo l'Italia, purtroppo è sotto questo tipo di vicende, sono essenzialmente tre. Il primo è quello di operare dei tagli trasversali, che vedremo largamente praticato in Italia, per cercare di riaumentare la produttività del lavoro. L'altra è cercare di prioritarizzare la spesa, cioè quello di cercare di concentrare le risorse disponibili sui fattori che più rispondono ai bisogni primari della popolazione e sulle esigenze di rilancio della competitività. Il terzo è quello di innovare i processi o i prodotti dell'amministrazione per recuperare questa produttività. Ovviamente in questo terzo modo noi riusciamo anche a, come dire, a sviluppare, a fare produttività, a fare efficienza non solamente sottraendo input, solamente sottraendo risorse, ma cercando di razionalizzarlo in modo più robusto. Quello che è evidente è che ciascuna di queste strategie d'azione richiede delle condizioni per poter essere attuata, mentre i tagli trasversali sono più rapidi, non devo trattare con i tanti soggetti che ovviamente possono essere disturbati dal fatto che faccio pesare la crisi su un settore e non rispetto all'altro, per esempio, e quindi è un po' più veloce, un po' meno per sistemi molto frammentati come sono quelli nostri e con una difficoltà di decisione molto pronunciata. Per fare attività invece di prioritarizzazione della spesa bisogna avere già un controllo della spesa pubblica un po' più sofisticata, per fare innovazione bisogna avere dei sistemi di valutazione, programmazione e valutazione della performance che siano adeguati, che funzionino veramente dentro le strutture. Dentro questo concetto io cerco invece poi di partire dall'inizio, cioè partire un po' dalla deriva che hanno preso questo tipo di vicende da più o meno 20 anni. Già Urbani richiamava il fatto che la crisi del 92 è stato il meccanismo di innesco del nuovo tipologia di controlli. Però in realtà questo periodo in cui si cercò di limitare i controlli formalistici, quelli di legittimità, e sostituirli con quelli più di merito, legati all'efficienza, all'efficacia dell'azione amministrativa. Però all'epoca si registra una serie di problemi, perché io quello il mio intervento cercai di sottolinearlo, è che è vero che le soluzioni introdotte in questa fase sono viziate per molti versi e crea una serie di problemi, ma i problemi esistono, i problemi non le hanno inventati queste soluzioni e i problemi sono all'interno delle amministrazioni e non solo nelle norme che hanno cercato di riformarle in modo spesso improprio. In questa prima ondata delle riforme abbiamo una serie di problemi che vedremo abbiamo ancora oggi. La prima è la logica addizionale, costruiamo delle strutture semplicemente, servizi di controllo interno si chiamava all'epoca, e nuclei di valutazione si aggiungevano al resto dell'amministrazione senza cambiare il modo di amministrare. Il secondo elemento era che il politico si guardava bene dall'usare gli strumenti dell'allora si chiamava programmazione strategica per cercare di indirizzare effettivamente l'azione dell'amministrazione su obiettivi, su politica, ma ha continuato a preferire una rete di relazione con la precarizzazione della dirigenza pubblica e con una serie di strumenti, gli uffici di gabinetto che in Italia svolgono un ruolo un po' particolare, reti di relazioni personali che consentivano di gestire singole attività, ma evidentemente il potere politico in senso generale ha ritenuto spesso di utilizzare poco questo strumento. Il terzo è che ovviamente le politiche pubbliche spesso continuano a non essere il perno dell'azione amministrativa e quindi, come vedremo ancora oggi, quello è uno strumento per valutare una politica, ma se la politica non c'è è ovvio che tutto diventa adempimento, ma il problema non è della valutazione, il problema è se manca la politica proprio. L'altro elemento è che avevamo poi un ciclo del bilancio completamente separato dal ciclo della performance. Io all'epoca ero membro componente di uno sci col ministro Ciampi allora che mi nominò all'interno del suo sci e noi avevo in particolare la ragioneria davanti, per cui ne vedevamo questo scollamento tra le risorse, quello che noi volevamo assegnare come obiettivi ed erano dei mondi completamente separati. L'ultimo elemento era il collegamento tra tutto questo mondo della performance e la valutazione del personale, gli effetti su valutazione, premi, merito, che per alcune modalità di svolgimento non è mai stata seriamente avviata. Tutto quanto si è basato appunto su un sistema di incarichi dati in modo spesso, diciamo, scollegato, ecco, da valutazioni del merito della prestazione rese dai singoli dirigenti, ma sulla base di diverse valutazioni. La prestazione di risultato poi risultava che tutti quanti hanno raggiunto al 100%, le pochissime amministrazioni, all'epoca vigeva il principio del segreto delle valutazioni della performance, le pochissime amministrazioni che mostravano i dati, mostravano, non so, c'era un obiettivo non raggiunto in tutto un ministero e in molte altre amministrazioni la situazione era assolutamente la stessa. Nelle autonomie locali la situazione era particolarmente, era diversa. Nelle autonomie locali, io quando ho cominciato a studiare queste cose all'inizio degli anni 90, si andava a lavorare nelle autonomie locali, che erano il perno, il luogo in cui è stato sperimentato tutto già dagli anni 80. Ricordo Modena, Bologna, Carpi, Bergamo. Si andava a vedere lì che cosa succedeva, cercare di capire, si apprendeva da lì. E da lì venivano costruite le metodiche che poi abbiamo utilizzato anche a livello centrale. Per cui diciamo che lì è nato il grosso di questa attività. Lì è nato tutta l'attività di sperimentazione e di confronto tra i comuni, anche perché questa possibilità di spesso sul piano locale, sul piano regionale, di confrontarsi consentiva di far sì che la valutazione performance non fosse una cosa isolata in cui ciascuno si confrontava solo con se stesso e col proprio ombelico, ma anche con quello che facevano gli altri. Però anche lì abbiamo poi a un certo punto la legificazione, con la 142 si obbligano i comuni a fare questo controllo interno. Lì abbiamo in molti comuni questo fenomeno un po' paradossale, che chi lo faceva si è sottratto alla legge e si mostrava inadempiente per non dover sottostare agli obblighi normativi, ma comunque la realtà è che anche a livello locale la percentuale dei comuni che veramente hanno introdotto il controllo di gestione, che hanno utilizzato questi strumenti in modo virtuoso sia prima della legge sia dopo la legge, è stato molto basso. Io vi inviterò anche in seguito a ragionare su questo, perché ripeto, finché non ci assumiamo fino in fondo la responsabilità di ragionare non solo sui vizi delle norme che vengono a imporre, ma sul fatto di come si fa a fare sul serio questo tipo di attività, non ne usciamo. Fin tanto che abbiamo tante profezie che si autoavverano di persone che devono realizzare loro quel sistema di valutazione nella propria organizzazione, dicono è solo adempimento, lo fanno come un solo adempimento e poi dicono lo vedete, questo è un adempimento, è chiaro che abbiamo un piccolo problema di fronte da affrontare. E i rimedi introdotti al 150, io l'ho scritto all'epoca, lo confesso, io non ero favorevole al fatto che fosse introdotto il 150, secondo me nelle norme non trovavamo la soluzione di quei problemi e anzi creavamo un meccanismo in cui, a mio avviso non spingeva sul giusto perno, che era quello, il perno era quello dell'attuazione di questo sistema di valutazione più che le norme lo disciplinavano. Ma noi abbiamo comunque in questa fase abbiamo soprattutto tre strumenti che si mettono in campo. Il primo è il ruolo dei tecnici della valutazione all'interno della Civit, per esempio all'interno delle amministrazioni, con i singoli OIV che dovevano svolgere questo ruolo un po' di questa sorta di soggetti esogeni che venivano a neutralizzare un pochino le spinte, come dire, animalesche delle amministrazioni. La seconda è l'enorme rilevanza assegnata alla legge, la legge come strumento che viene e che entra nel modo in cui si fa valutazione. Non veniva nascosto che fosse una forte sfiducia verso la stessa dirigenza e la sua capacità di attuare questo tipo di strumenti, per cui si introducono le fasce obbligatorie, la graduatoria performance, responsabilità dirigenziali per mancato assolvimento di alcuni obblighi, tutto quanto il mondo della trasparenza, in cui attualmente, per darvi una cifra, siamo a 220 obblighi specifici per ogni amministrazione che deve pubblicare a seguito del decreto legislativo 33. Terza cosa, cercare di far sì che ci sia una spinta dal basso da parte dei cittadini attraverso due strumenti: la class action rivolta a capire com'era la performance, strumento che appunto è stato usato per il momento in maniera abbastanza episodica, e seconda, adesso vediamo questa, l'accesso civico previsto dal decreto legislativo 33. Quindi una spinta dal basso, lo chiamano gli inglesi launches auditors, l'auditors che sta nella sua sedia da casa, nella sua poltrona, e fa questo tipo di attività. Nelle autonomie il tipo di controllo della 150 è in realtà diciamo abbastanza limitato, si applicano direttamente alcune delle disposizioni, il resto sono dei principi che devono essere poi adottati dalle amministrazioni pubbliche. Io su questo devo dire un giudizio abbastanza diverso, cioè noi, io credo che sono intervenuti una serie di interventi, li ricordo in queste slide, da parte dell'ANCI, dell'UPI, del Dipartimento della Funzione Pubblica a sostegno di queste iniziative. Ultimamente la Civit ha deciso, sulla base nel momento in cui ci viene fatta richiesta da parte dell'amministrazione di ricevere dei pareri, nel momento in cui le singole amministrazioni locali intendono adottare il sistema del 150, cosa abbastanza diffusa in realtà, e vogliono chiedere un parere alla Civit sulla nomina del loro OIV, noi diamo questo parere sulla base della stessa normativa, ma ripeto, è un fatto semplicemente opzionale che nasceva da una domanda da parte delle amministrazioni. Questo non toglie che ovviamente abbiamo un'amplissima discrezionalità nel modo in cui viene attuata questa disposizione. Su questo io credo che, come dire, il centralismo sia piuttosto modesto, e anzi lo sforzo principale della Civit sia stato quello di cercare di costruire dei sistemi di circolazione delle informazioni e di, come dire, di sostegno continuo in collaborazione con l'ANCI e con l'UPI, ma anche in realtà nel mondo delle università, nel mondo delle camere di commercio, di altre autonomie, le autonomie funzionali, per cercare di, come dire, non tanto di costruire un super OIV d'Italia che era la Civit, quanto di cercare di costruire degli hub, dei sistemi di molto più settorializzati rispetto a un mondo diversificato profondamente come quello dell'amministrazione. Abbiamo, a mio avviso, qualche aspetto positivo l'abbiamo conseguito. In primo luogo abbiamo finalmente un collegamento tra il bilancio e la performance, lo abbiamo a livello centrale, adesso delle norme lo prevedono anche per il livello locale. Io credo che questo sia un fattore positivo. Il secondo fattore positivo rispetto a 10 anni fa è che abbiamo uno sviluppo forte dei sistemi informativi, per cui in realtà la possibilità di far girare questo sistema della performance è molto maggiore rispetto al passato e a costi molto più bassi. Io ricordo quando si cominciò 15-20 anni fa, le informazioni sul personale, quelle risorse erano molte cartacee su sistemi che non compatibili, e questo era un problema serio. Abbiamo previsto un collegamento tra performance organizzativa e individuale, cosa che precedentemente era fortemente scollegata. È stato superato la rigidità del sistema delle fasce, probabilmente di difficile gestione. Abbiamo effettivamente un aumento, una forte spinta da parte dei cittadini sulla trasparenza. Bisogna vedere se questa spinta è positiva e in che direzione va, ma quello che noi registriamo è, negli ultimi 7-8 mesi, un anno, una spinta enorme da parte delle amministrazioni a cercare di essere trasparenti rispetto a quello che viene realizzato. E questo nasce dal fatto che c'è una forte attenzione, ripeto, dell'opinione pubblica, della stampa e di altro, prevalentemente non certo attraverso l'attività della Civit, che poco potrebbe in questo senso. Abbiamo una serie di ombre però. Il primo è che a nostro avviso, a avviso della Civit, i politici si avvalgono ancora pochissimo di questi strumenti, cioè tutto questo meccanismo del sistema della performance, per quanto impiantato, per quanto in alcune realtà realizzato anche con strumenti positivi, non sembra in realtà permeare quella che è il sistema di gestione vero, cioè non è ci sono queste politiche che vengono valutate effettivamente. Nel momento in cui io, per esempio, noi abbiamo un taglio delle risorse del 50%, risorse intermedie, e quel ministero o quell'amministrazione continua a conseguire il 100% degli obiettivi, io qualche dubbio se effettivamente siano così concentrati, laddove gli obiettivi della previsti dalla performance sono, prevedono l'assorbimento delle risorse, non so, dell'8% del complesso delle risorse assegnate a quella struttura, posso pensare che sono state attribuite su delle funzioni, come dire, più marginali rispetto al core dell'amministrazione. Cioè il problema a monte è: questo strumento deve servire a qualcuno. Se noi governiamo per politiche, allora serve, ma nel momento in cui questo noi non lo facciamo, lo strumento diventa di per sé, indipendentemente da come viene declinato, un orpello inutile. Seconda cosa, i tecnici faticano enormemente a ritagliarsi un vero ruolo in queste organizzazioni. Spesso gli OIV sono costretti ad essere quelli che firmano delle carte, che fanno il piano performance al posto degli altri. Questo non può essere. L'attuazione a livello locale, ma anche a livello centrale, è ancora molto molto a macchia di leopardo, e laddove anche viene realizzata l'attività, viene realizzata in modo assolutamente per adempimento, come è stato detto. Ma ripeto, questo avviene, il problema è capire come correggere questo elemento. Cioè anche laddove sono prodotti i documenti rimane una logica di adempimento, ma anche dove non sono fatti questi documenti, degli adempimenti se ne privano, non è che per questo lavorano sulla performance in modo particolarmente alacre. Cioè non confondiamo un problema, non è che noi dobbiamo solo liberare di lacciuoli tutto quanto il sistema delle amministrazioni, il problema è che devono anche funzionare. Dobbiamo porre un problema arduo che non si risolve mettendo più lacciuoli, ma il problema resta, non lo crea solamente il lacciuolo, perché sta legando il vuoto spessissimo questo lacciuolo, il problema è che c'è il vuoto. Ulteriore elemento, la parte della performance individuale a seguito del blocco degli stipendi di fatto è stato bloccato ovunque, e invece questo serve per dare merito nel momento in cui si affidano gli incarichi dirigenziali, non valutare solo sulla misura il fatto se interno o esterno, se più o meno. Il problema è che bisogna capire se sei bravo o non sei bravo, e se noi non facciamo valutazione questo non è possibile. Abbiamo un sistema fortemente frammentato nelle autonomie, e questo ci crea una serie di problemi, perché abbiamo difficoltà a coordinarlo sotto questo profilo. E ultimo elemento, i risultati della performance, spesso laddove abbiamo le relazioni, abbiamo gli indicatori, abbiamo i target, abbiamo tutto, ma non li usa nessuno, non vengono minimamente utilizzati per correggere le azioni dell'amministrazione. E questo l'abbiamo detto in diversi documenti. Si apre un circolo vizioso in cui da un lato le amministrazioni, i politici hanno introdotto una serie di norme, le amministrazioni non assolvono gli obblighi, ma neanche, sto parlando nell'insieme, abbiamo per fortuna molti casi virtuosi in molte amministrazioni che sono sicuramente, possono essere come faro per gli altri, ma nel complesso le cose non vanno, infatti il cittadino si continua a lamentare di ciò, il politico, vista la situazione, adotta nuove norme, e siamo arrivati alle cose paradossali per cui abbiamo quasi 80 o 90 responsabilità dirigenziali specifiche previste per legge, abbiamo 220 obblighi di trasparenza specifici previsti per legge, omogenei su tutte le amministrazioni, rigidi, previste per tutte le amministrazioni, le stesse in una scuola, che prevediamo per una prefettura, che vogliamo utilizzare in una camera di commercio, il che ovviamente crea una serie di, come dire, di scarsa spinta sulle priorità. Che cosa, concludendo, io credo che questo porta ad una serie di problematiche, perché questo circolo vizioso ovviamente sta portando il sistema a, come è stato detto, a arrivare a una fase di blocco. Cioè non è che noi, la Civit non è grande, ma non è certo noi auspichiamo di diventare 200 per poter fare ancora in modo ancora più occhiuto il controllo sui 220 obblighi per verificare che tutte le 30-40 mila soggetti che sono obbligati effettivamente li assolvano. Ci vuole un meccanismo diverso, che si parte un po' più dal basso, che sia un po' più articolato, non c'è alcun dubbio su questo. Ma in questo noi abbiamo alcuni punti che noi crediamo, io sto chiudendo, è l'ultima slide, che si misurano appunto in questa legislatura. Il primo è che la politica si deve dotare di politiche pubbliche a tutti i livelli, cioè questi strumenti serviranno solo nella misura in cui abbiamo un sistema politico che ragiona per politiche, ha qualche cosa da far valutare, un obiettivo e vuole perseguirlo. Secondo elemento, i dati devono essere poi utilizzati e per far questo servono i tecnici, servono i centri di ricerca, le università, che aiutino i mass media, che aiutino i cittadini a avere delle informazioni più metabolizzate, perché quelle che sono attualmente prodotte poi restano del tutto inutilizzate. Terzo elemento, serve un sistema di raccordo a livello delle autonomie, che si assuma la responsabilità di un sistema nazionale in cui, oltre ai tanti casi in autonomie virtuosi, si affianchino adesso anche i sistemi che vadano a aiutare, condividere qualcosa rispetto ai tanti invece che stanno realizzando solo attività in modo adempitivo, che hanno dei ritardi fortissimi e che il Paese poi paga in termini di competitività, di servizi, di qualità che questo viene percorso. A ciò sicuramente potrebbe aiutare un rilancio del cosiddetto del principio del beneficio per quanto riguarda i fabbisogni standard dei comuni, cioè l'attuazione del federalismo fiscale, noi crediamo possa essere una condizione di contesto e può aiutare, ma noi dobbiamo prima cercare di centrarci su questi aspetti generali, quindi le politiche, l'utilizzo effettivo dei tecnici e un ruolo forte di regia delle autonomie che attualmente purtroppo ancora non siamo in grado di vedere esplicato. Grazie a tutti.